Voce Giornale, notiziario di Radio Voce Camuni.
Bentrovati, buongiorno ai nostri ascoltatori, eccoci a una nuova edizione del Voce Giornale. A una settimana dall'incendio che con tutta probabilità è da attribuire a un atto vandalico ai danni di un trattore con verricello di proprietà del Consorzio Forestale Pizzo Badile, il comune di Niardo interviene con una nota per esprimere la propria amarezza sulla vicenda. Il trattore aveva più di 20 anni ma era ancora utilizzato per numerosi interventi sulle strade di montagna e si trovava nel momento del rogo in località Disino di Niardo. Il presidente del consorzio Mauro Martinelli ha sporto denuncia per danno subito, i carabinieri del nucleo operativo di Breno stanno svolgendo le indagini. Carlo Sacristani, sindaco del paese in cui il fatto è avvenuto, ha scritto una lettera indirizzata sia a Martinelli che al direttore Benigni in cui esprime rammarico per la perdita del mezzo ma soprattutto rimarca il legame che il consorzio negli anni ha saldato con l'ente e il territorio. Oltre a essere una società in house, ha dimostrato e dimostra un'alta professionalità di tutte le sue maestranze nei lavori affidati, una puntualità dei servizi svolti, una garanzia per il nostro delicato suolo montano. Con questi presupposti il primo cittadino niardese si augura che le indagini siano celeri e che per il consorzio quello accaduto venerdì scorso possa rimanere solo uno spiacevole ricordo affinché possa proseguire la collaborazione con il comune di Niardo.
All'inizio per semplice curiosità, poi per una questione etica, così l'ex compagno di cella di Mirto Milani ha spiegato perché ha voluto collaborare con gli inquirenti per riuscire ad ottenere una confessione appunto da parte di Milani, il primo del cosiddetto dagli inquirenti trio criminale formato anche da Silvia e Paola Zani, figlie di Laura Zigliani, la donna uccisa nel 2021, ad aver confessato il delitto. Una confessione avvenuta dietro le sbarre, proprio all'uomo che giovedì ha testimoniato in aula nella nuova udienza del processo che si è tenuta in tribunale a Brescia. L'ex compagno di cella ha raccontato che Milani, prima di giungere alla confessione, gli avrebbe fornito due differenti versioni dei fatti. In una diceva che era totalmente strano i fatti, in un'altra che lui e le figlie di Zigliani avevano trovato il suo corpo senza vita e che lo avevano nascosto per paura. Solo verso Natale dell'anno scorso, messo alle strette, Milani gli ha raccontato la verità, cioè che lui e le due donne avevano pianificato l'omicidio per avvelenamento, aggiungendo di farlo per difesa dalla madre di Silvia e Paola. Una confidenza fatta senza sapere di essere ascoltato tramite le cimici piazzate nella stanza. La confessione è giunta dopo il ritrovamento di alcuni pizzini tramite cui Milani comunicava con l'esterno e dava indicazioni per sviare le indagini. Da quel momento è partita la collaborazione tra l'ex compagno di cella e gli inquirenti.
In linea con quanto stabilito e reso noto dal Ministero della Salute, la Regione ha comunicato venerdì pomeriggio i dati relativi alla situazione Covid in Lombardia alla data del 24 novembre. Stando al bollettino settimanale diramato dal Pirellone, i ricoverati complessivi in terapia intensiva sono diminuiti a 19, saliti a 1.278 quelli nei reparti ordinari. A Brescia il 24 novembre sono stati registrati 936 nuovi casi, mentre ATS della Montagna non sta comunicando da oltre un mese l'andamento che riguarda i territori di sua competenza, tra cui la Valle Camonica. E se il Covid è ancora in circolazione, l'influenza inizia a colpire. Per prevenire, ATS della Montagna si rivolge a tutte le categorie di utenti. A partire da oggi, 26 novembre, chi ha un'età compresa tra i 15 e i 59 anni e non appartiene a una delle categorie in cui la vaccinazione antinfluenzale è offerta attivamente, può prenotare gratuitamente l'appuntamento per il vaccino in uno dei punti vaccinali attivi sul territorio. In farmacia possono avvicinarsi le persone con più di 18 anni che almeno una volta nella vita abbiano già ricevuto la vaccinazione antinfluenzale senza effetti collaterali. C'è anche la possibilità di rivolgersi al proprio medico di medicina generale per ricevere la vaccinazione. ATS ricorda inoltre che i vaccini antinfluenzali possono essere somministrati nella stessa seduta a qualunque distanza temporale con tutti gli altri vaccini, come appunto quello del Covid. Fa eccezione il vaccino vivo attenuato pediatrico somministrato ai bambini dai 2 ai 14 anni, per il quale si raccomanda di attendere almeno 2 settimane dalla vaccinazione anti-Covid o 28 giorni da altro vaccino vivo attenuato.
A Gianico, in via Caduti di Campelli, si trova Casa Felicia, così chiamata in onore di Felicia Bartolotta, la madre di Peppino Impastato, giornalista ucciso nel 1978, donna che ha dedicato gli ultimi anni della sua vita alla lotta contro la criminalità organizzata. E l'edificio era stato sequestrato proprio alla criminalità, finendo nelle disponibilità del comune, che nel 2020 ha deciso di trasformarlo in una residenza per donne con difficoltà economiche o problemi di disagio sociale. Oltre ad offrire spazi in cui vivere, Casa Felice è diventata in questi anni punto di riferimento per le donne in cerca di lavoro, ma anche luogo di incontri da appuntamenti per le donne della Valle Camonica. Da qualche tempo le ospiti della casa hanno anche allestito una bottega per la vendita di abiti per autofinanziare le attività proposte. Una struttura necessaria che richiede attenzione e cura. Per questo il comune di Gianico ha ottenuto poco più di 95.000 euro per dei lavori di ristrutturazione, dal costo totale di 107.000 euro. Lavori che consistono nella sistemazione e messa a norma dell'impianto elettrico, nell'isolamento termico e nel miglioramento degli ambienti. L'arte può trasformarsi in una potente risorsa di benessere, rigenerazione e potenziamento creativo per tutti gli esseri umani già dai primi anni di vita. È da questa ferma convinzione che 8 anni fa è nato il progetto Nati con la Cultura, che dopo l'esordio a Torino e la prosecuzione a Teio in provincia di Sondrio debutta anche in Valle Camonica. Il progetto Nati con la Cultura in Valle Camonica è stato presentato questo venerdì all'ospedale di Esine. L'iniziativa vede infatti la partecipazione della Direzione Regionale Musei Lombardia in collaborazione con l'SST di Valle Camonica, i comuni di Capo di Ponte e Cividate Camuno, la comunità montana e l'associazione Leggo per Te. Protagonisti i musei statali presenti in valle, il Museo Nazionale della Preistoria della Valle Camonica a Capo di Ponte ed il Museo Archeologico Nazionale della Valle Camonica a Cividate Camuno. L'obiettivo è molto semplice: rendere i musei a misura di bambini e di famiglia, dalla cura degli spazi, allestiti con aree per l'allattamento e il relax e dotati di fasciatoi e zone per il cambio, alla programmazione di un calendario di attività e appuntamenti pensati specificatamente per questo tipo di pubblico. Un progetto che vuole però anche lanciare un segno concreto. Nasce così il Passaporto Culturale, un documento che grazie alla collaborazione con la SST sarà consegnato a tutti i nuovi nati e nate direttamente nell'ospedale di Esine e che permetterà non solo l'ingresso gratuito al museo per i genitori per tutto il primo anno di vita del bambino, ma anche la partecipazione alle attività dedicate. Il calendario delle attività è stato invece pensato in collaborazione con l'associazione Leggo per Te, che già da tempo opera sul territorio camuno. Momenti di lettura dedicate alle varie fasce d'età che si alterneranno a visite pensate appositamente per le famiglie. Il primo appuntamento è già stato fissato per questo sabato alle ore 11 presso il Museo Archeologico Nazionale di Cividate Camuno, con un incontro di lettura a cura delle volontarie e dei volontari della cooperativa per bambini e bambine dai 2 ai 4 anni.
Entra nel vivo dai primi di dicembre la programmazione del Museo di Nadro di Ceto con un nuovo progetto intitolato La Valle dei Libri, una rassegna che vede una serie di incontri con autori di libri di grande interesse per la storia della valle e non solo. In programma 3 presentazioni nei primi 3 sabati del mese alle 20:30. Sabato 3 dicembre il primo incontro con Maurilio Grassi, personaggio legato a filo doppio, al museo e alla riserva, essendone stato per anni gestore. Col suo libro sulla storia e sul lavoro nelle miniere in Val di Scalve si prosegue il 10 dicembre con Luca Giarelli, storico archivista, anch'egli legato alla storia della riserva, essendo stato per un breve periodo il presidente, che approfondirà il volume Stregoneria nelle Alpi su streghe e processi in Valle Camonica nel 500. Infine il 17 dicembre con lo studioso di archeologia arte coreutica Gaudenzio Ragazzi, il suo studio sulla danza nella preistoria tra archeologia, iconografia comparata e antropologia, in uscita per le edizioni del Centro Camuno di Studi Preistorici. A seguire altri autori presenteranno le loro pubblicazioni su vari argomenti, tra cui l'archeologo Umberto Sansoni, uno dei massimi esperti al mondo di incisioni rupestri, e l'autore e regista milanese Sergio Scorzillo. Tale ciclo di incontri va ad affiancare un altro importante ciclo di conferenze di argomento archeologico intitolato I pilastri delle incisioni, già inaugurato con successo nei mesi scorsi. Nel frattempo, subito subito dopo il primo appuntamento della Valle dei Libri, domenica 4 dicembre alle 17, lo spettacolo Diario di un pazzo, liberamente tratto dall'omonimo racconto dell'autore russo Gogol, evento conclusivo della Kermesse, festa delle associazioni di Nadro, letterina Santa Lucia. Durerà per tutta la giornata, coinvolgendo le varie associazioni presenti e operanti nella frazione di Ceto, collaboratori per bambini, l'invio delle letterine di Santa Lucia attraverso centinaia di palloncini biodegradabili.
Per utilizzare un'espressione a tema, l'Unione Sportiva Vezza d'Oia ha tagliato il traguardo di una corsa che però non è ancora finita. Il sodalizio infatti festeggia i suoi primi 50 anni guardando al passato e da chi ha contribuito a farlo crescere, ma con giustamente uno sguardo anche al futuro. Numerosi presidenti che si sono succeduti, tra cui Walter Rizzi, a cui è stato intitolato lo stadio comunale. L'attività dell'Unione Sportiva, inizialmente rivolta allo sci e all'atletica leggera, si è poi spostata verso il mondo del calcio e della pallavolo, avvicinando anche atleti provenienti da altri paesi. Dalla collaborazione con Edole Malon inoltre è nata la nuova Camugna, ora in terza categoria. Dicevamo che però la società guarda anche al futuro, si lavora per far tornare la nuova Camugna in seconda categoria, in cui ha militato fino alla stagione scorsa, ed anche per rimettersi in pista con l'atletica leggera e lo sci. Intanto però è il momento di festeggiare. Questo sabato sera, presso il centro eventi ad Amello, prevista una serata per i 50 anni dell'Unione Sportiva Vezza d'Oia, che dopo la cena, per cui è necessaria la prenotazione, prosegue con un concerto rock e servizio bar attivo per tutta la serata.
La pista tonale occidentale è fruibile solo due giornate in attesa di poter aprire al più presto tutto il comprensorio dal 3 dicembre in poi, lo ha comunicato Ponte di Legno Tonale, annunciando ai più impazienti che oggi e domani potranno mettere gli sci ai piedi. Nel weekend infatti la seggiovia Valviolo sarà in funzione dalle 8:30 alle 16 per permettere l'accesso alla seggiovia tonale occidentale. L'unica pista aperta sarà appunto la tonale occidentale. Il rientro al parcheggio andrà fatto in seggiovia, in quanto la pista Valviolo sarà chiusa. E sabato e domenica saranno aperte, con orario continuato dalle 8 alle 17, le biglietterie Ponte di Legno Tonale, Uffici Consorzio Ponte di Legno Tonale in Via Nazionale Tonale, seggiovia Valviolo. Il consorzio ricorda che i più veloci ad acquistare lo ski pass online possono provare a usufruire dello sconto Smart, promozione che prevede che per ogni giornata della stagione invernale ci sia solo un numero limitato di ski pass acquistabili a un prezzo inferiore rispetto a quello di listino, fino al 25% in meno.
Diamo uno sguardo alla viabilità, cominciando da Berzodemo, dove il comune, per consentire dei lavori di bonifica forestale, ha imposto il divieto di transito sulla strada Grosilvo Pastorale di Palampalè Fastas Andovaia fino alla fine delle opere, esclusi il sabato ed i festivi. A Piancamuni invece il comune impone fino alle 18 di mercoledì il divieto di transito veicolare pedonale in via Torre dal civico 10 al civico 14 per consentire i lavori di efficientamento energetico di un fabbricato, mentre a Pianconio fino al 16 dicembre il comune ordina la chiusura della strada Grosilvo Pastorale Valsorda per consentire i lavori di manutenzione straordinaria. Per quanto riguarda le previsioni del tempo di oggi, cielo poco nuvoloso per tutto il giorno, temperature minime in calo a 0 gradi, così come le massime a 12 gradi, venti deboli. I funerali di oggi a Breno, funerali di Caterina Vandelli, vedova Canevali di 90 anni alle 15 in Duomo. A Bienno, funerali di Pietro Bonafini di 82 anni alle 14:30 nella chiesa parrocchiale. La chiesa oggi celebra San Leonardo da Porto Maurizio, San Nicone, San Corrado di Costanza, San Bellino di Padova, San Sirice e Sant'Umile da Bisignano. A tutte le persone che festeggiano il proprio onomastico, i nostri auguri.
È tutto, grazie per averci seguito, un buon proseguimento di ascolto con Radio Voce Camuna.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.